Volta scorsa abbiamo iniziato le nostre riflessioni intorno all'evento che viene simboleggiato appunto ogni domenica mattina dalla cena del Signore, cioè da pane e da vino, che noi facciamo in attesa che il Signore ritorni. Lui lo disse: finché io torno, fate questo in ricordo di me, in rememorazione di me. E abbiamo letto diverse cose. Ricominciamo a leggere Prima Tessalonicesi, capitolo 4, versetti 13 a 18. Qualcuno cortesemente lo legga. Prima Tessalonicesi 4, 13 a 18.
Fratelli, non vogliamo che siate nell'ignoranza riguardo a quelli che dormono, affinché non siate tristi come gli altri che non hanno speranza. Infatti, se crediamo che Gesù morì e risuscitò, crediamo pure che Dio, per mezzo di Gesù, ricondurrà con Lui quelli che si sono addormentati. Poiché questo vi diciamo, mediante la parola del Signore, che noi viventi, i quali saremo rimasti fino alla venuta del Signore, non precederemo quelli che si sono addormentati. Perché il Signore stesso, con un ordine, con voce d'arcangelo e con la tromba di Dio, scenderà dal cielo e prima risusciteranno i morti in Cristo. Poi noi viventi, che saremo rimasti, verremo rapiti insieme con loro sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria, e così saremo sempre con il Signore. Consolatevi dunque gli uni gli altri con queste parole.
E noi vogliamo veramente consolarci con queste parole. In tanti decenni di conversione io ho scoperto che non esiste consolazione più grande sulla terra che quella che dà il Signore, che quello che dà il Signore attraverso la sua parola. Perché quando apriamo la sua parola è come se stessimo aprendo la bocca di Dio. Dio sta per parlarci e ci dice delle cose che veramente consolano il nostro cuore, ci confortano, fanno una parola di Dio fa la tregua nella tempesta, calma tutto, calma i flutti del mare, calma il vento, insomma si fa grande bonaccia quando Dio parla, e vogliamo proprio che Dio parli a noi questa mattina. E abbiamo visto che verrà il momento in cui, dopo tanti secoli, dopo tanto tempo nella storia in cui sembrava che la parola di Dio restasse inefficace, invece verrà il momento stabilito da Dio, quell'ora X, quel D-Day. Egli manderà un angelo a suonare la tromba di Dio. Come sarà questa tromba? Sarà una cosa straordinaria, sarà una cosa indescrivibile, inimmaginabile. Questo angelo suonerà questa tromba. Io così, un po' così per la pochezza umana, ho detto sarà una specie di grande ultrasuono, perché sarà sentito soltanto dai credenti. E al suono di questa tromba accadrà qualcosa di straordinario, e tutte le persone che sono morte, che erano stati credenti in vita, risorgeranno in un battibaleno e verranno aspirati a incontrare il Signore sulle nuvole. E poi tutti i credenti che saranno in vita in quel momento saranno di colpo trasformati e saranno aspirati ancora loro. Questo la Bibbia lo chiama rapimento della Chiesa, il rapimento dei credenti. Oggi, come detto l'altra volta, si parla tantissimo di rapimenti, però si parla o di rapimenti a scopo di estorsione o di rapimenti alieni. Ci sarebbero degli abitanti dello spazio che arriverebbero qui con degli UFO e che rapirebbero le persone per portarle nella costellazione del cane, dove c'è il pianeta Sirio, dove questi risiederebbero. E allora in internet non si possono contare i libri di fantascienza, i libri di fantascemenza, che popolano, che spopolano e che la gente segue, perché la gente è interessata, morbosamente interessata a tutte queste cose. La gente non è interessata a Dio, non è interessata alla parola di Dio, anzi Dio e la sua parola vengono definiti dei miti, delle leggende, delle favole, e invece queste cose sono definite scientifiche, sono definite realtà. Vabbè, tutto si ribalta sulla terra. L'altra volta abbiamo fatto anche la scaletta, la sequenza di quello che accadrà, che poco fa accennavo. Appena dopo che tutti i credenti si saranno riuniti con il Signore Gesù Cristo sulle nuvole insieme, il Signore li porterà, dove li porterà? In un grande luogo che si chiama Tribunale di Cristo, dove ognuno dovrà rendere conto di quello che ha pensato, di quello che ha detto, di quello che ha fatto, dei posti, di tutto quanto. Lì ci saranno le famose ricompense, e quando tutti i credenti saranno stati vagliati, tutti salvati perché ormai li ha presi, ma saranno stati vagliati per ricevere eventuali premi che meritano, allora il Signore insieme con tutti quanti li porterà nel cielo alla presenza del Padre, e lì li presenterà e dirà: questi sono i figlioli che tu mi hai dato, questa è la mia sposa. Poi successivamente accadranno altri avvenimenti che vedremo più avanti nel futuro. Come dicevo prima, oggi si parla tantissimo di favole, però non ci deve sorprendere tutto questo. La Bibbia lo profetizzava già migliaia di anni fa, che sarebbe venuto il tempo delle grandi favole, la gente avrebbe creduto alle favole, la gente avrebbe seguito i comandamenti degli uomini, che sono ben più di 10. Dio, sappiamo, ha fatto i suoi 10 comandamenti, ma i comandamenti degli uomini sono molto di più. Ogni religione inventa i suoi comandamenti e sono tutti comandamenti di uomini. Abbiamo letto i versetti, però adesso ce li rileggiamo. Quindi Colossesi 2, Tito 1, 14 e 1 Timoteo 1, 4, velocemente li rileggiamo. Leggiamo, cominciamo da Tito 1, 14 e poi 1 Timoteo 1, 4.
E non dirlo retta a favole giudaiche, né a comandamenti di uomini che voltano le spalle alla verità.
Innanzitutto questo versetto cosa evidenzia? Che i comandamenti degli uomini voltano le spalle alla verità. Quindi l'obiettivo dei comandamenti degli uomini è sostituirsi ai comandamenti di Dio, far girare le persone. Cioè, qui ci sono i comandamenti di Dio, ma i comandamenti degli uomini sono dall'altra parte. Così le persone, quando si volgono ai comandamenti degli uomini, stanno girando le spalle alla verità. Questo è l'obiettivo. Dunque, dietro i comandamenti degli uomini c'è il diavolo, che non vuole che la verità venga vista, venga considerata. Prima Timoteo 1,4. Grazie, Noemi. Le persone si occupano delle favole, di tutte queste cose speculative, filosofiche. Perché? Perché non si vogliono occupare della verità. L'obiettivo è che le persone devono essere attirate, assorbite dalle favole, così non avranno tempo di occuparsi della verità. E infatti quando noi parliamo della verità, la gente che ci dice normalmente: ah, non ho tempo per queste cose. Sì, però hanno tempo per le telenovele, hanno tempo per la movida, hanno tempo per interessarsi ore su ore degli alieni, degli UFO, hanno tempo per tutto, ma non hanno tempo per la verità. Perché? Perché qualcosa si è sostituito alla verità. Ovviamente le conseguenze sono catastrofiche, perché mentre la verità salva, tutte le altre cose portano alla perdizione. Quindi non dobbiamo sorprenderci più di tanto di quello che sta accadendo intorno a noi, anzi, conoscendo la parola di Dio, è uno degli obiettivi di questa serie di messaggi sopravvivente, è proprio quello di aiutarci a conoscere meglio la parola di Dio. Conoscendo la parola di Dio, noi non veniamo colti alla sprovvista. È un po' come dire: no, io ti dico, attenzione figlia, perché ci sono molti soldi falsi in giro. Guarda, ti insegno come sono i soldi veri. Vedi questa linea? Quando ti danno i soldi, guarda se c'è questo filetto dentro. Lo vedi questo questo chiaro scuro, lo vede. Quindi io insegno a mia figlia a riconoscere i soldi falsi in modo che non metta in tasca soldi falsi, e poi sarebbe un grande danno. Quindi Dio, attraverso la sua parola, ci insegna a riconoscere quali sono le cose false, in modo da non cadere nella trappola di tutte queste cose false. E qui apriamo una parentesi sui cosiddetti anticristi e poi l'anticristo. Qual è la differenza tra anticristo e anticristi? La differenza è che l'anticristo è uno, gli anticristi sono tanti. Ma dici, ma hai fatto la scoperta d'America? È chiaro che quella del plurale sono tanti. Non è soltanto qui, è che l'anticristo è uno, sarà l'incarnazione del diavolo sulla terra, proprio fisicamente, visibilmente, come ci fu l'incarnazione di Dio con Gesù Cristo. Gesù Cristo chi è? L'incarnazione di Dio. Il diavolo si incarnerà nell'anticristo, quindi un altro uomo in carne ed ossa. Questa volta non sarà l'incarnazione di Dio, ma sarà l'incarnazione del diavolo, che appunto viene detto l'anticristo. Questo è uno, questo accadrà nel futuro in un momento preciso che poi vedremo. Sì, però in tutta la storia ci sono stati gli anticristi. Quindi bisogna distinguere tutti gli anticristi che ci sono stati dall'anticristo che deve venire. Quindi gli anticristi chi sono stati? E sono stati tutti gli strumenti che il diavolo ha utilizzato. Pensiamo a Hitler, Hitler è stato un anticristo. Nerone è stato un anticristo. Ci sono stati molti anticristi, cioè molte persone sulla terra che erano animate, motivate, spinte, guidate dallo spirito dell'anticristo. Il diavolo prima ha utilizzato tanti personaggi della storia come suoi strumenti, e questi sono gli anticristi, e al momento opportuno verrà lui personalmente qui, e quello sarà l'anticristo. Sono stato chiaro nella differenza? Questo è molto importante, perché oggi ci sono in internet, ma si sentirà sempre più spesso dire in giro, ci sono molte persone, persino persone che si professano credenti, che vanno dicendo che appunto che il rapimento è, o non ci sarà, o ci sarà in un modo diverso, o sarà in un tempo diverso, perché la Bibbia parla degli anticristi che ci sono già stati. Ma questa è una grande confusione, per confondere appunto le persone. Prima Giovanni 2:18, per favore, prima lettera di Giovanni, capitolo 2, versetto 18. Chi lo legge, grazie.
Fanciulli, è l'ultima ora. E come avete detto, l'anticristo deve venire. E fino ad ora sono sorti molti anticristi.
Questo è un distinguo molto importante, che non è perché lo dico io che lo dobbiamo accettare, ma perché lo dice la scrittura. Fino ad ora sono sorti molti anticristi. Però l'anticristo, quello in persona, quello deve ancora venire. Non bisogna fare confusione, che siccome sono sorti gli anticristi, allora vuol dire che è accaduto già il rapimento, allora vuol dire che sono già accadute certe cose che invece devono accadere solo quando verrà l'anticristo. Non possono accadere prima che venga l'anticristo. Se confondessimo l'anticristo con gli anticristi, allora sono accadute anche le altre cose di cui la Bibbia parla. E ci sono molti gruppi religiosi che hanno anticipato già tante cose che secondo loro sono avvenute perché sono venuti gli anticristi. Ma quella è una confusione che si fa. Ci sono addirittura persone che dicono che Gesù Cristo è già venuto nel 1914, perché sono successe alcune cose, la guerra mondiale, eccetera. Ma, insomma, queste sono tutte speculazioni che vanno a minare la credibilità della parola di Dio, ma anche vanno a creare molta confusione nelle persone. Chi sono le persone che cadono in queste trappole? E sono quelli che non conoscono la verità. Chi sono le persone che mettono in tasca i soldi falsi? E sono quelli che non conoscono bene i soldi veri. Perché se tu fai attenzione a quando ti danno un bel centone, e insomma tu dici, fammelo guardare bene, nei supermercati c'è la macchinetta che dice, ma ci sono dei falsari che riescono a ingannare anche le macchinette, eh? I falsari si sono un po' specializzati. come ci sono i falsari, non so, delle opere d'arte, ci sono state, vi ricordate, persone che hanno fatto delle sculture loro di nascosto nell'arco di una settimana e poi hanno detto che risalivano a centinaia, cioè, insomma, l'opera, cioè, della menzogna, l'opera della falsità si è veramente specializzata nel corso degli anni. Il diavolo è diventato molto strategico nel corso della storia. Un altro distinguo va fatto tra le tribolazioni e la tribolazione. La tribolazione, quello con l'articolo al singolare, è un po' come l'anticristo con l'articolo al singolare. La tribolazione è quella che deve venire e verrà soltanto in un momento preciso, e quando verrà la tribolazione non ci sarà la Chiesa. Le tribolazioni invece sono tutte quelle che ci sono state. Pensiamo alle persecuzioni di Diocleziano, di Galerio, di Nerone. Pensiamo alle persecuzioni di Hitler, che hanno causato molte tribolazioni. Ma poi la nostra vita intera è piena di tribolazioni, piena di sofferenze. La Bibbia dice addirittura che la vita sulla terra è piena di spine e di triboli. Quindi le tribolazioni ci sono sempre state, anche noi stessi abbiamo subito molte tribolazioni, ma non vanno confuse le tribolazioni con la tribolazione. Perché se noi confondessimo la tribolazione con le tribolazioni, allora significa che l'anticristo è già qui, perché c'è scritto che l'anticristo verrà al tempo della tribolazione. Quindi se noi confondessimo la tribolazione con le tribolazioni, allora significa che l'anticristo è già qui, e ci sono molti che pensano che l'anticristo è già qui. Ma quando verrà l'anticristo non ci sarà questa tranquillità, non ci sarà questa pace, sarà una catastrofe, sarà un'ecatombe sulla terra. Allora anche qui bisogna fare un netto distinguo. Quindi ci leggiamo questi due versetti, Marco 13, 19 e 24.
Perché in quei giorni vi sarà una tale tribolazione quale non vi è mai stata dal principio della creazione, fatta da Dio fino ad ora, né mai più vi sarà. Ma in quel giorno, dopo quella tribolazione, il sole si oscurerà e la luna non darà il suo splendore.
Le stelle cadranno, eccetera, eccetera. A casa potete leggere la continua del brano. Insomma, quando ci sarà quella tribolazione, che è diversa da tutte le tribolazioni che ci sono sempre state sulla terra, quando accadrà quella, accadrà non in un modo così da passare quasi soft e inosservata, ma accadranno delle cose spaventevoli. Le stelle cadranno, il sole non darà più il suo splendore, la luna non sarà... cioè ci saranno delle cose terrificanti, e queste cose non sono ancora accadute, non stanno neanche accadendo. Sì, va bene, ogni tanto cade qualche briciola di asteroide, ma non sono le stelle che cadono. Ogni tanto ci sono dei terremoti, ma non saranno di quella intensità, di quel periodo. Insomma, ogni tanto c'è un'eclissi di sole, ma un'eclissi di sole c'è sempre stata, l'eclissi della luna c'è sempre stata, ma non è che il sole perde il suo splendore e la luna si oscura. Sono delle cose uniche in tutta la storia. Queste cose uniche devono ancora accadere, non sono ancora accadute. Quelle che sono accadute, quelle che continuano ad accadere, sono cose che ci sono sempre state, forse alcune volte un po' più grandi, ma non in un modo unico. Questo è un altro distinguo importante che volevo fare. Un altro punto importante su cui riflettere è il famoso mistero dell'empietà. Sapete che la Bibbia parla dell'empio e parla dell'empietà, e anche qui dobbiamo fare molta attenzione. Ci leggiamo questi due brani, Seconda Tessalonicesi capitolo 2 versetto 7 e Seconda Timoteo capitolo 2 versetto 18.
Infatti il mistero dell'empietà è già in atto, soltanto c'è chi ora la trattiene finché sia tolto di mezzo.
Poi Seconda Timoteo 2 18. Rebecca? Seconda Timoteo 2,18.
Gli uomini che hanno deviato dalla verità dicendo che la risurrezione è già avvenuta e sovvertono la fede di alcuni.
Sicuramente avrete sentito in giro di persone che ne dicono di tutti i colori, dicono che Gesù Cristo è ritornato, dicono che la risurrezione è già avvenuta, insomma, si dicono le cose più strampalate oggi, però queste sono persone che contrastano alla parola di Dio, sovvertono anche la fede di alcuni, insomma, in quelli più sempliciotti ci credono. E noi viviamo in un mondo di persone che basta spararne una grossa e subito si fa audience. Il mistero dell'impietà. Cos'è questo mistero? Tanto è un mistero. Se è un mistero significa che si può capire poco, molto poco. I misteri smettono di essere misteri quando li comprendiamo. Finché non li comprendiamo sono un mistero. Ci sono dei misteri nella Bibbia? Sì, ci sono dei misteri nella Bibbia. Anzi, io, per quanto riguarda la vita, la mia vita è piena di misteri. Nel senso che ci sono tante cose che noi non riusciamo a capire, non riusciamo a sondare, che le dobbiamo accettare. Perché non accettare significa sbatterle inutilmente e stupidamente la testa contro il muro. Ci sono delle cose che soltanto Dio conosce, che sono riservate alla sua unica sovranità. Ci sono delle cose che noi non possiamo neanche sondare perché siamo piccoli. Allora è ovvio che più noi cresciamo, in un certo senso più diminuiscono i misteri. Pensiamo a un bimbo di 2 anni, la vita è tutto un mistero per lui. No, pensiamo ai nostri antenati. Pensate se qualcuno di loro oggi si svegliasse e vedesse che si apre, che noi facciamo così su un piccolo aggeggio e si apre un portone, che penserebbe? Oh, è un mistero, ma come fanno? Come così? Io ricordo che mia suocera molti anni fa, tornavamo dalla riunione una sera e ad un certo punto mi diceva: io non ho mai capito come mai appena arriviamo all'angolo si apre il cancello di casa. E io ho detto scherzosamente: mamma, sai perché? Perché io quando arrivo all'angolo dico al cancello: cancello, apriti! E lui si apre. Lei ha capito che questo era uno scherzo, però non si spiegava come mai. E poi ho detto: vedi, qui ho questa macchinetta, la schiaccio, dà un'onda, e lei dice: ma io non vedo l'onda, io non, come funziona? È un mistero. È chiaro dunque che un bambino considera misteriose molte cose. Poi ci facciamo grandi e scopriamo e ragioniamo e comprendiamo che insomma non erano proprio misteriose, però per noi, per quel livello, per quell'età, erano misteriose. Ma comunque anche quando ci facciamo grandi molte cose non ce le sappiamo ancora spiegare. Accadono tante cose che per noi, almeno per me, sono inspiegabili nella mia vita. Io le accetto e dico: vabbè, Dio, io non me le so spiegare, non le capisco. Tu sicuramente sì, però tu hai il tuo piano, eccetera. Quindi il mistero dell'empietà. Cos'è l'empietà? Domanda, rispondiamo: cos'è l'empietà? Cosa non può mai essere l'empietà?
Il contrario a Dio, a tutto quello che è.
Allora, la parola empietà è una parola composta, empietà. Per capire l'empietà dobbiamo capire prima che cos'è la pietà. Cos'è la pietà?
L'amore di Dio.
La pietà è l'amore di Dio, non soltanto l'amore di Dio, l'amore in generale. Quindi io che ti amo è pietà, Dio che ama me è pietà. Noi abbiamo conosciuto l'amore di Dio e quindi manifestiamo l'amore di Dio. L'empietà è l'odio, è il contrario dell'amore. È un mistero tutto questo, è un mistero che tu fai del bene a qualcuno e quello ti spara. Ma guarda che mistero. Come io l'ho aiutato, mi sono, come si dice metaforicamente, cavato gli occhi, mi sono tolto il pane dalla bocca per e questo mi spara? E questo mi ruba a casa? E questo dice, questa è un'empietà. L'empietà è tutto quello che si mette contro alla verità, contro all'amore di Dio. Allora l'empietà è all'opera, è tutto intorno a noi, è un'empietà. E tutto intorno a noi è una malvagità, è una dissacrazione della verità. Le cose che si fanno nel mondo sono tutte il risultato dell'empietà. Rileggi Mario il versetto? era secondo Timoteo, era prima secondo Tessalonicesi 2:7.
Infatti il mistero dell'empietà è già in atto, soltanto c'è chi ora lo trattiene.
Il mistero dell'empietà è già in atto, ma è ovvio, no? Adesso comprendiamo chiaramente che comunque è in atto, è misterioso, perché com'è possibile che una persona intelligente, oggi tutti vanno a scuola, si diplomano, si prendono le lauree, e com'è possibile che non capiscono che certe cose sono controproducenti? C'è gente che spende veramente tutto per quello che non è pane, come dice Isaia. C'è gente che fa le cose più controproducenti, le cose più assurde, le cose più animalesche. Questo è un mistero, ed è il mistero dell'impietà. Però il mistero dell'impietà non è finito, deve crescere, deve andare oltre. A noi sembra già troppo quello che succede, ma perché possono fare qualcosa di peggio? Andranno sempre di male in peggio, crescerà, e crescerà fino al punto che accadrà quello che nessuno immagina oggi. Torniamo alla parola empietà, per cercare di decodificare, di capire meglio l'empietà. Empietà è una parola composta, viene da empio, l'empio che fa l'empietà. Empio è il contrario di pio. Empio è il contrario di pio. Quindi l'empio è quella persona che fa tutto il contrario di quello che deve fare un pio. Chi sono i pii? I pii sono i credenti, quelli che hanno il timore di Dio, quelli che seguono la verità, quelli che manifestano l'amore di Dio. Gli empi sono quelli che si ribellano a Dio. Gli empi sono sotto il mistero dell'empietà. Sono gli empi che commettono l'empietà. Quindi, come oggi ci sono gli empi che seguono l'empietà, questo sistema dell'empietà andrà avanti sempre di male in peggio fino a che non arriverà l'empio per eccellenza. Allora ci sono gli empi e c'è l'empio. Tutte le persone che seguono l'empietà sono degli empi, ma non bisogna confondere gli empi con l'empio. L'empio per eccellenza è l'anticristo di cui parlavamo prima, quello verrà. Perché il versetto dice il mistero dell'empietà è già all'opera, ma ancora c'è qualcosa? Rileggi Mario, scusa, rileggi Valeria, noto che starà scrivendo ancora. È importante, questo è un versetto fondamentale, perché fa come...
Il mistero dell'impietà è già in atto, soltanto c'è chi ora lo trattiene.
Allora, il mistero dell'impietà è già in atto e noi lo vediamo facilmente intorno a noi. Basta accendere le notizie del telegiornale, leggere su una volta, ci guardiamo intorno, sul posto di lavoro, a scuola, sono tutti empi le persone. È un mistero dell'impietà che peggiora di anno in anno. Io ricordo 50 anni fa, 60 anni fa, non accadevano le cose che accadono adesso, quindi c'è stato un grande degrado, si può dire, una grande entropia, che c'è stata un'accelerazione entropica negli ultimi decenni. Però è in opera, ma ancora c'è chi lo ritiene. Soffermiamoci su questa piccola espressione. C'è chi lo ritiene, c'è chi lo frena, chi lo blocca un pochettino, sì, c'è ma ancora non riesce a esplodere. Ma che cos'è che lo frena? Lo frena la presenza di Dio, la presenza di Dio nella persona dello Spirito Santo. Dov'è questa persona dello Spirito Santo? Dentro i credenti. Siamo noi, è la nostra presenza che blocca la manifestazione estrema dell'impietà tramite l'incarnazione dell'empio. Fin quando ci saranno i credenti con lo Spirito Santo, non si potrà manifestare l'empio. Chi lo ritiene, cioè chi lo frena, chi lo blocca, chi lo impedisce a questo mistero di andare al culmine, cioè di fare arrivare qui l'empio? Lo impedisce la presenza dello Spirito Santo. Quando non ci sarà più, che è successo? È successo qualcosa? Quando non ci sarà più la presenza dello Spirito Santo, allora finalmente, senza nessun ostacolo, l'empio potrà arrivare sulla terra, il mistero dell'empietà non sarà più frenato. Quando non ci sarà più lo Spirito Santo? Quando avverrà il rapimento? Quando il Signore Gesù Cristo tornerà sulle nuvole e risucchierà tutti, insieme con i credenti salirà lo Spirito Santo, sulla terra non ci sarà più niente, nessuno che impedisca all'empio di arrivare. Insomma, finché c'è Dio non può arrivare il diavolo. Perché finché c'è Dio non può arrivare il diavolo? Perché Dio è il creatore, il diavolo è comunque una creatura. È una creatura molto forte, molto potente, perché era un cherubino, le ali distese, molto potente. Però sempre un angelo è. Sempre una creatura è. Tant'è vero che poi vedremo più avanti nell'Apocalisse, quando arriverà il momento, Dio manderà un altro angelo che lo prende, lo incatena e lo butta nell'abisso come se nulla fosse. Cioè, non poteva farlo prima. Non l'ha fatto prima perché aveva un piano. Lo vedremo tutto quanto per filo e per segno, con molta calma. Comunque in internet ci sono tutte le mie predicazioni sull'Apocalisse, potete andare se volete un po' precorrere i tempi. Il mistero dell'impietà è già in atto, ma c'è ancora chi lo ritiene. Quando non ci sarà più questa persona che lo trattiene, allora finalmente arriverà al culmine, arriverà al massimo. E quindi io vorrei terminare con questi due versetti, Deuteronomio 13,5 e 1 Corinzi 2,4. Deuteronomio 13,5, altro distinguo importante per capire bene il tema. Vedete, per cercare di essere più chiari possibile, stiamo inquadrando il tema con le tante sfaccettature importanti, facciamo dei distinguo molto importanti. Non parliamo soltanto di rapimento, ma dobbiamo capire anche perché, per come, quando, in che modo, tutte queste cose. Allora, Deuteronomio 13,5, questo è un punto che parla dei falsi profeti.
Quel profeta o quel sognatore sarà messo a morte, perché avrà predicato l'apostasia dal Signore Dio vostro, che vi ha fatto uscire dal paese d'Egitto, che vi ha liberato dalla casa di servitù, per spingerti fuori dalla via per la quale il Signore, il tuo Dio, ti ha ordinato di camminare. Così toglierà il male di mezzo a te.
Allora, i falsi profeti, altra figura importante, ci sono sempre stati i falsi profeti, ne hanno dette di cose i falsi profeti, ma i falsi profeti, secondo la volontà di Dio in Israele, venivano messi a morte. Perché? Perché erano stati una minaccia per il popolo. Ma i falsi profeti ci sono sempre stati, però nel futuro deve arrivare il falso profeta. Anche qui un distinguo molto importante. Non dobbiamo confondere il falso profeta che arriverà con i falsi profeti che ci sono sempre stati. Il falso profeta arriverà. Ci sono persone che oggi tendono ad avere il palcoscenico, tendono a prendersi la scena. E come se lo prendono questo palcoscenico? Sparando le cose più eclatanti. Poi immaginate che cosa succederebbe in Piazza Duomo se ad un certo punto uno si mettesse a gridare un UFO. Non resterebbe una sola persona che non guarderebbe in quel punto indicato da quello lì. Io ricordo quando tanti anni fa eravamo in Abruzzo e si diceva che vicino Pescara, il Colle della Vecchia si chiama, una donna vedeva la Madonna e la vedeva lì in mezzo al sole. Le persone partivano da lontanissimo, andare in quel punto preciso, il Colle della Vecchia, a guardare il sole, e infatti molti hanno avuto gravi problemi di vista. La Madonna non l'hanno vista, tra poco non vedevano quasi più niente perché il sole bruciava le loro retine. Per dire che più vengono sparate grosse le cose, siccome la gente è curiosa, morbosa delle novità, e più la gente ci crede e corre. Coscienti o no, noi dobbiamo renderci conto che siamo circondati da persone che credono facilmente più alle favole che non alla verità. Le speculazioni, le illazioni trovano sempre maggior consensi della predicazione della verità. Ma noi dobbiamo fare attenzione a non collaborare con questa macchinazione del diavolo, perché uno dei grandi obiettivi del diavolo è guidare i credenti. Cioè, ormai i suoi lui li trascina, se li porta nell'inferno come vuole, però lui vuole questa soddisfazione, questa gratifica, vuole riuscire a imbrogliare i credenti, vuole riuscire a tirarsi dietro i credenti. E come riesce a portarsi dietro i credenti? Con le menzogne. Cioè, pensiamo alla famosa tentazione di Gesù in Matteo 4, quando il diavolo voleva persino far cadere Gesù nella trappola. E come voleva farlo cadere? Dicendoci, ma guarda che nella parola di Dio è scritto, buttali giù, è scritto, è una trappola. Erano, come dire, i soldi falsi presentati quasi come veri, era il sistema delle mezze verità, il sistema dell'imbroglio, il sistema dell'inganno attraverso quello che si vede, attraverso quello che si sente. Avremo delle giornate in cui parleremo di più di quello che la gente vuole vedere. Cosa voleva vedere la gente al tempo di Gesù?
Miracoli!
E l'anticristo gliene farà vedere tantissimi. Gli anticristi hanno sempre fatto vedere tantissimi miracoli, ma la gente ci crederà, perché c'è un miracolo, come si fa a non credere a un miracolo? Sì, ma quello che accade veramente non sempre è secondo la verità, perché anche il diavolo è capace di far accadere delle cose vere per portarsi le persone nell'inferno. Io mi fermo qui, ma penso che noi dobbiamo riflettere seriamente sulla necessità di conoscere meglio la parola di Dio, in modo che noi possiamo dire al diavolo: vattene via, perché sta scritto in questo modo, non sta scritto completamente come tu dici, non sta scritto soltanto questa parte, ma c'è scritto anche questa seconda parte. Io ricordo molti anni fa, e termino così, mi trovavo insieme con un grande esponente religioso, molto grande, e lui sempre mi voleva far leggere un versetto per convincermi che mi sbagliavo. Alla fine ho detto: ok, io leggo questo versetto se tu leggi il versetto successivo. E lui fa: ma perché devo leggere quello successivo? Dico: ma scusami, tu vuoi farmi leggere questo versetto? Siccome io lo conosco bene, io sono pronto a leggere con te questo versetto se tu mi prometti che leggerai insieme con me quel versetto successivo. Va bene, ha detto lui, io leggo il versetto successivo, però prima tu leggi quello che ti dico io. Va bene, diciamo prima quello. Allora abbiamo letto il versetto, mi dice: hai visto che hai torto? Io ho detto: altro, devi leggere quello successivo adesso. Ma non capisco perché devo leggere quello successivo, diceva lui, se qui c'è scritto chiaramente che tu hai torto. Tu mi hai promesso che avresti letto il versetto successivo. E dopo insistenza finalmente ha letto il versetto successivo. Sapete perché ci tenevo tanto al versetto successivo? Perché ribaltava completamente quello che c'era scritto prima. Ma come, la Bibbia si contraddice? No, non si contraddice la Bibbia, ma Paolo, per spiegare bene il concetto, aveva spiegato anche quello che i falsi credono. Quindi vedete come è facile cadere nella trappola. Quando lui ha letto il versetto successivo, non mi ha più detto: hai visto che hai torto? Ovviamente io ho detto: adesso tiri le somme tu, adesso sei responsabile tu. Va bene, ci fermiamo qui. Signore ci benedica.
Bello. Thank you.